Sì, penso che sia insomma, la prima questione che esplicita il fatto che già dal punto di vista concettuale il termine obiezione di coscienza non tenga più. Di questo credo che insomma parlerete poi con Chiara Lalli, che appunto ha affrontato nel suo testo la trasformazione semantica e pratica del termine obiezione di coscienza, però sicuramente insomma oggi siamo di fronte a una situazione assolutamente emergenziale. La Lorenzin, ministra della salute, ha liquidato di fatto la questione dicendo che i dati sono vecchi e inattuali. Peccato insomma che, a parte il fatto che sono gli ultimi dati forniti da loro, dal Ministero della Salute, che ovviamente riguardano annate precedenti, perché va da sé che le ricerche vengano fatte, cioè i risultati escano su dati raccolti nei periodi precedenti, ma poi soprattutto peccato insomma che chi lavora tutti i giorni negli ospedali lottando per l'applicazione della 194, ma soprattutto perché le donne possano autodeterminarsi in materia di interruzione volontaria di gravidanza, sia di tutt'altro avviso. Ieri è uscito sulla stampa un'intervista ad una dottoressa ginecologa che si chiama Lisa Canitano, che opera a Roma, e appunto racconta la situazione che vivono i medici e le mediche non obiettori e non obiettrici all'interno degli ospedali. Lei racconta di donne che si fanno più di 600 km di viaggio, cioè donne costrette a migrazioni forzate in una corsa contro il tempo, perché sostanzialmente a sud di Roma è quasi impossibile abortire. È una ginecologa che fa all'incirca una media di 550 aborti l'anno, solo lei e la sua equipe. Capite che insomma a quel punto applicare la 194 diventa quasi una missione o una scelta di vita, più che un obbligo o un aspetto che fa parte del tuo lavoro di ginecologa o certo. di ginecologa. E proprio lei diceva: il problema è che nel giro di 5-6 anni, quando noi tutti non obiettori, che abbiamo insomma un percorso alle spalle completamente diverso rispetto a chi si è approcciato alla medicina negli ultimi anni, tra 5-6 anni noi tutti andremo in pensione, c'è da chiedersi davvero chi applicherà la 194. Io ricordo i racconti di una nostra compagna che stava con noi in collettivo, che studiava medicina, e la questione interruzione di volontaria di gravidanza, la questione aborto nei corsi di medicina non è affrontata, e la maggior parte dei giovani e delle giovani che si approcciano al percorso medico e che vogliono poi diventare ginecologi e ginecologhe hanno già quasi tutte scelte e tutti scelto all'interno del percorso universitario che faranno obiezione, perché già capiscono come funziona il sistema e che aria tira, cioè tant'è che è quasi impossibile e è impraticabile riuscire a fare tirocinio in quei reparti dove si fanno appunto le IVG, perché è come se non facesse parte del percorso di un medico ginecologo. Tu dicevi giustamente anche le ragioni reali di dell'obiezione di coscienza, ma ormai è chiaro che chi obietta non lo fa tanto o non solo per ragioni ideologiche o religiose, ma appunto per questioni di carriere, per avere carriere più veloci, più gratificanti. Sono scelte assolutamente opportunistiche, e questo è un dato evidenziato dal fatto che tantissimi obiettori nelle strutture pubbliche praticano le IVG nelle cliniche private, quindi potete ben capire insomma che le convinzioni ideologiche hanno ben poco peso. Certo. Il problema è che spesso si obietta anche per non essere costretti e costrette a fare aborti tutta la vita, perché certo. Io immagino che anche per uno che ha scelto la professione di ginecologo o di ginecologa non sia proprio un piacere o la massima aspirazione fare 550 aborti l'anno, cioè fare solo quello dal mattino alla sera. Certo. Il problema è che appunto poi sei costretto a farlo, perché se non lo fai tu non c'è nessun altro che lo fa al tuo posto. I dati sono allarmanti, l'obiezione negli ultimi 30 anni è cresciuta davvero in maniera esponenziale. Ci sono dati che sfiorano il 100% in alcune città del sud, il centro-sud ha una media dell'80%, ne dico solo una, Lazio, il 91%, ci sono delle differenze abissali anche dal punto di vista territoriale, di possibilità appunto di scegliere di autodeterminarsi in questo senso. Tra l'altro non esistono elenchi pubblici di obiettori e obiettrici di coscienza, per cui non è nemmeno possibile sapere con certezza a quali strutture rivolgersi, se nella struttura della propria città insomma ci sono un numero almeno di personale che permette di, anche perché lo ricordo, non obiettano soltanto i medici, ma anche infermieri, anestesisti, il personale ausiliario. E questo, tra l'altro, non so se vi ricordate un articolo che è uscito un po' di tempo fa su tutti i giornali, della storia di una donna che aveva avuto grossissime difficoltà in fase post IVG per una questione di emorragia intervenuta, e il fatto che in quel reparto la maggior parte del personale fosse obiettore, cioè, le ha creato dei rischi per la salute, ha rischiato di morire.
Ma ti riferisci al Pertini di Roma? Quella
vicenda? No, quella è un'altra storia un po' più vecchia della donna lasciata insomma ad abortire su un gabinetto in un bagno, tant'è che poi le compagne di Roma andarono a cementare un gabinetto fuori dall'ospedale, tra l'altro già noto per le tortura Stefano Cucchi. Questa è una storia più recente di una donna che è stata soccorsa con estremo ritardo, perché gli infermieri e il personale presente erano tutti obiettori, e quindi vi rendete conto anche la situazione pericolosa in questi casi, nemmeno di fronte a dei rischi di salute. E tra l'altro queste l'obiezione non crea soltanto difficoltà nell'IVG entro le 12 settimane, ma anche per quanto riguarda l'aborto terapeutico,
certo,
che insomma è una questione completamente
diversa.
Chiara,
scusami, ti interrompo su questo, perché le dimensioni del problema mi sembrano abnormi, ed è oggi sicuramente una battaglia politica vera, no? Spesso si schiacciano le questioni ormai del femminismo su dimensioni quasi culturaliste. Questa è una battaglia politica di quelle vere, dure, che sicuramente voi e altri collettivi portano avanti, e quindi capisco le dimensioni del fenomeno. Quello che riesco meno a cogliere è il meccanismo ormai ossificato, quasi burocratico, che tu denunci, nel senso riesco a cogliere l'attività di lobbismo che è stata fatta, e sicuramente è stata fatta da baroni e chi, come dire, una selezione che già inizia dall'università di quel tipo, che ormai è evidente, e non riesco a capire come questo meccanismo si sia burocratizzato, come sia diventata una scelta per cui addirittura lo studente capisce che per fare carriera, perché le cose vadano bene, deve fare una scelta di obiezione, perché insomma l'aborto in termini carrieristici non paga. Questo, da quello che ho capito, non è solo frutto di un'operazione di lobby, ma di meccanismi che si sono quasi naturalizzati. Non riesco a cogliere.
Ma io penso che insomma ci siano vari aspetti che hanno contribuito a creare questa situazione, meccanismi insomma interni alla sanità pubblica, che è pesantemente colpita da tagli rispetto al personale, rispetto alle prestazioni che possono essere messe in campo, quindi c'è già una situazione generale di disastro per quanto riguarda la sanità pubblica. Questo ha portato, scientemente anche operato proprio per per spingere il privato e la privatizzazione di tutta una serie di servizi. Nel momento in cui la salute, in questo caso la salute delle donne, diventa un affare di mercato, diventa un guadagno, va da sé che si inizia insomma a smantellare tutta una serie di servizi, e in primis naturalmente questi, che da sempre insomma creano enorme dibattito, per appunto stimolare e spingere verso l'utilizzo del privato, tant'è che, come dicevo, moltissimi obiettori che obiettano nel pubblico, poi nelle loro cliniche private l'IVG le fanno. Però
quindi è figlio di questo spostamento, anche questo, come dire, un pezzo del ragionamento è figlio di questa delega sul privato.
Assolutamente. E poi sicuramente c'è una trasformazione, all'indietro, no? Una regressione dal punto di vista culturale rispetto a tutta una serie di questioni che è evidente a livello culturale e sociale per quanto riguarda insomma le libertà e le possibilità dell'individuo in generale, ma in particolar modo su questioni insomma che riguardano il corpo delle donne, sempre più mercificato, messo a valore anche nella sua capacità generativa e riproduttiva. Per cui insomma, secondo me, e poi naturalmente la presenza fortissima dei cattolici e quindi del privato cattolico all'interno delle strutture pubbliche. Ieri leggevo le dichiarazioni di alcuni esponenti del PD che plaudevano a questo ricorso della CGIL rispetto appunto ai problemi di applicazione della 194, ma poi nella nostra regione, quando c'è stata la delibera Ferrero che ha così aperto le porte dei consultori pubblici al privato e al Movimento per la Vita, Movimento Cattolico Oltranzista, nei consultori della regione Piemonte, il PD non ha fatto insomma alcuna opposizione, per cui la situazione è un po' questa. Io penso che rispetto anche ai dibattiti che si aprono spesso su obiezione sì, obiezione no, partendo dal presupposto che sicuramente la 194 è stata di per sé un grosso compromesso e ha al suo interno tutta una serie di problematiche che poi hanno permesso di, io penso che la questione dell'obiezione poteva avere un senso nel momento in cui è stata promulgata la legge nel 78, perché era giusto all'epoca tutelare i medici e le mediche che già lavoravano nelle strutture, ma come dire, una volta esaurito quel personale, a mio avviso l'obiezione non avrebbe più dovuto esistere. In alcuni paesi del nord Europa, la Svezia credo uno su tutti, se tu intraprendi il percorso di ginecologo o di ginecologa sai che andrai a fare anche quello, se no vai a fare altro. I testimoni di Geova, mi viene un esempio banale, sono contrari alla trasfusione di sangue e intraprendono professioni che non li mettono nella condizione di doverlo fare. Per cui la libertà di coscienza, come dire, è garantita, ma se tu scegli un certo tipo di percorso professionale che prevede anche quello, vai a fare altro.
Sì, sì, vabbè, questa è una delle opposizioni classiche che si fa, le critiche classiche che si fanno all'obiezione di coscienza, lo vedremo anche dopo con Chiara Lalli, no? Di come è cambiato, cioè obiettare al servizio di leva significava obiettare a una legge imposta, a una norma imposta a livello di massa a tutta la popolazione di genere maschile, in questo caso invece non è un'imposizione quella di diventare medico ginecologo, questa è una delle contraddizioni. Aggiungo solo una cosa su quello che dicevi tu prima. Sicuramente c'è la questione del lobbismo cattolico privato, che è probabilmente la ragione strutturale, no? Materiale poi della gara dell'obiezione, però è vero che è circonfusa da una sovrastruttura ideologica potente anche nell'università, quindi c'è un dato forte di riscrittura addirittura della storia della scienza da questo punto di vista. Nell'università si studia medicina una presunta sindrome post-aborto, che però vi assicuro che ha un certo rilievo sui testi accademici, non solo a medicina, anche a psicologia, nella quale incorrerebbero tutte le donne che, poi oggi si ragiona per sindromi, no? Ormai il modello di ragionamento tipo di DSM è ormai imperante in tutti gli ambiti della vita e della salute degli esseri umani, quindi insomma c'è un apparato ideologico culturale anche insomma mendace, ma appunto assolutamente incisivo poi soprattutto sui giovanissimi e le giovanissime che si formano.